Buongiorno amici ascoltatori e amiche ascoltatrici di Radio Città Aperta. Io sono Massimo Montens, questo è Press Corner e come ogni giorno cerchiamo di darvi degli approfondimenti con le notizie a piede libero, come le chiamiamo da un po' di tempo, che rimangono come podcast anche sul nostro sito per poi ragionarci insieme. Ovviamente avete anche degli articoli di approfondimento, dei link che corrispondono insomma alle fonti dalle quali prendiamo le notizie. Stamattina, insomma oggi è 30 giugno, quindi avete modo tutto il giorno di avere questo podcast a vostra disposizione. Voglio prendere insomma un attimo la palla che riguarda la NATO, riguarda le notizie che poi arrivano, no? E che già Draghi si appresta a, diciamo, a puntualizzare. E parliamo appunto della presenza della NATO, parliamo di altri militari americani in Italia in aggiunta a quelli che già ci sono. Draghi ha detto probabilmente serviranno dei rinforzi, però quelli che arrivano sono solo una settantina e l'importanza maggiore, diciamo, è investita chiaramente dalla forza che già abbiamo, sia circa 13.000 soldati americani nel nostro territorio. Beh, lo stesso Biden ha annunciato di voler rafforzare la presenza militare NATO e in Europa. E dunque che cosa significa? Ecco, già il fatto che lo annunci Biden, e quindi la NATO ovviamente non è solo America, è in prevalenza America, ma lo dovrebbe annunciare ovviamente il presidente insomma della NATO stessa, Stoltenberg, anziché no, lo stesso Biden. Però chiaramente, come abbiamo detto, è quasi praticamente la stessa cosa. In Italia ci sono molti contro la NATO, non tutti i paesi europei sono nella NATO, e chiaramente comunque insomma la NATO in Italia rappresenta un grande polo strategico o militare. Quali sono le basi? Ce le ricordiamo quali sono e dove sono le basi? Sicuramente la principale base in Italia è Siconella, quindi vicino Catania, la famosa base tante volte citata in tante situazioni storico-politiche del nostro paese, compresa insomma quando c'è stata la strage di Ustica. Come dicevo, la storia delle basi in Italia inizia nel dopoguerra, ovviamente nel 51, a seguito proprio di questa sottoscrizione di un'intesa di collaborazione proprio fatta apposta per l'Italia, insomma paese, ricordiamolo sempre, sconfitto dopo la seconda guerra mondiale, un paese post fascista dove in qualche maniera è stata imposta l'egida occidentale e quindi in questo caso della NATO. Come dicevo, secondo stime ufficiose, nelle nostre basi ci dovrebbero essere circa 13.000 militari, e l'importanza maggiore, come dicevo, è quella di Siconella, ma dove praticamente c'è l'aviazione della Marina statunitense. È una base attrezzata anche per quanto riguarda l'appoggio alla flotta americana nel Mediterraneo. Qui sembra che da qui insomma partano i famosi droni spia Global Hawk, che è il principale asset degli Stati Uniti per le missioni di intelligence, sorveglianza e ricognizione. E da qui possono anche partire i droni d'attacco Reaper. Come dicevo, nella memoria storica si ricorda Siconella anche per la famosa crisi politico-militare dell'85, che vide il presidente del Consiglio italiano Craxi opporsi alla consegna alla Delta Force di Abu Abbas e altri terroristi che si erano resi colpevoli del sequestro della Achille Lauro, perché all'epoca Craxi disse comunque in Italia, diciamo, le decisioni le prendiamo noi, non le prendete voi. Fu forse uno dei pochi delle poche alzate di testa che ricordiamo contro gli americani, e quindi questo fatto storico in qualche maniera va ricordato, per ricordare che insomma al di là poi della sostanza però c'era qualcuno che in qualche maniera nel dopoguerra voleva far capire agli americani che comunque la sovranità sul nostro paese lo dovevamo avere noi, almeno simbolicamente, visto che poi di fatto insomma non lo abbiamo, e lo abbiamo visto in tanti altri momenti. E l'altra base importante è Aviano, Pordenone, il cui aeroporto, fra altre cose, un aeroporto dove c'è un'infrastruttura è italiana, quindi infrastruttura militare italiana, però viene utilizzato dall'USAF, quindi in maniera condivisa, che è appunto l'aeronautica militare statunitense. Sempre ad Aviano, sempre dal 55, c'è appunto questo accordo Italia-USA, e fra altre cose qui si sembra, no, che insomma ci siano anche delle bombe atomiche ancora conservate, le B61 di potenza variabile, almeno una cinquantina, o forse la loro quantità poi successivamente è stata ridotta. Ci sono altre bombe nucleari che sembra siano stoccate nell'aeroporto di Chieti, a 25 km a sud di Brescia, in una struttura totalmente militare, classificata come Main Operating Base, addetta solo quindi attività militari. Poi c'è Vicenza, ovviamente la famosa caserma Carlo Ederle, che ha preso il nome dall'eroe della prima guerra mondiale. Poi c'è una base dell'esercito USA anche, diciamo, vicino a Motta di Livenza, nella caserma Mario Fiore, dove c'è il multinational Simic Group, reparto di Interforze a guida italiana. Poi insomma, voglio dire, adesso ne sto citando solo alcune, ovviamente c'è nel comune di Pisa, a poca distanza da Livorno, c'è Camp Derby, a Poggio Recanatico, l'Allied Joint Force Command a distanza a Napoli, dintorni di Lago Patria. Insomma, potremmo ancora continuare per capire che so, basta pensare che anche a Taranto si trova infine il comando delle forze navali anfibie offerto dall'Italia alla NATO come disponibilità. E poi l'articolo anche dal quale sto prendendo spunto, non vedo citata, ma insomma c'è una base interforze che non è NATO in Sardegna, o almeno ce n'erano almeno due, e una è sicuramente destinata alle esercitazioni militari. Anche questa è una base molto contestata e probabilmente non è forse sotto il controllo diretto della NATO, perché non viene citata, ma la base di Perdas de Fogu è una base sicuramente dove operazioni militari è anche molto importanti, appunto dicevo, di esercitazione si svolgono e si sono svolte in passato molto spesso. Questo racconto stamattina di, appunto, della presenza della NATO in Italia, che dicevo sicuramente nel contesto europeo, insieme a Ramstein in Germania, è sicuramente uno dei luoghi più importanti e più sensibili, perché al centro del Mediterraneo, per controllare strategicamente il nemico, ci fa pensare, come vediamo anche dai siti internazionali, dalla BBC, da Breaking News, di Al Jazeera, ma insomma dalla CNN, che in qualche maniera di fatto no, si dice che questo asse Cina-Russia contro la NATO stia riproponendo alla fine una guerra fredda ancora non dichiarata. Abbiamo anche poi dei paesi come Erdogan, come la Turchia di Erdogan, che ancora, diciamo, funzionano un po' da cuscinetto e quindi sono in mezzo, soprattutto in questa escalation di guerra russo-ucraina, stanno tentando di fare da mediatori, però di fatto, appunto, come stavo anticipando, cioè, ci dobbiamo preparare, o meglio, ormai siamo in piena crisi, diciamo, internazionale da questo punto di vista, perché le recenti, comunque, considerazioni storico-politiche fanno sembrare che, insomma, Putin non si fermerà fino a che non avrà almeno conquistato tutta la parte orientale dell'Ucraina, e delle persone molto vicine a lui hanno detto che comunque Putin, come succede spesso agli oligarchi russi, si può fermare soltanto se viene sconfitto, e quindi se viene in qualche maniera respinto o se viene destituito, ma non è, diciamo, questo ultimo caso, diciamo, il caso più probabile. Certamente non avremo rapporti con lui e con la Russia molto sereni nei prossimi decenni, e a questo ci dobbiamo preparare da tanti punti di vista, anche dal punto di vista commerciale. Insomma, l'Italia era uno dei paesi che aveva i migliori rapporti con la Russia da questo punto di vista delle esportazioni, e anche se sappiamo, come avete sentito molto spesso nelle ultime settimane, che siamo anche noi un paese fortemente importatore, insomma, dalla Russia, soprattutto di risorse naturali, appunto come il gas e in questo caso anche il petrolio. Insomma, questa mattina, diciamo, dopo questa giornata di festa San Pietro e Paolo, almeno per quanto riguarda Roma, poi chiaramente in Italia si è lavorato, vi faccio rientrare proprio con tutte le due gambe in questa situazione pesante che stiamo vivendo, ma prendendola un po' a largo, no? Prendendola e ragionando anche su quello che noi siamo. No, quando spesso vogliamo emanciparsi dalla NATO e dall'America, ecco, non dimentichiamoci che, fra altre cose, è anche un fortissimo indotto economico il fatto di avere così tanti militari presenti in queste basi. I paesi intorno alle basi di fatto sono paesi che si sono arricchiti da questo punto di vista, perché si offrono servizi ovviamente agli americani e agli altri militari degli altri paesi che sono in stazza nelle basi stesse, perché è chiaro che tu vivi nella base, mangi nella base, ma intanto la base, il cibo glielo deve portare qualcuno, e comunque quando esci poi usufruisci dei servizi delle cittadine, insomma delle città che sono intorno. Queste sono considerazioni di carattere generale, insomma, vi volevo mettere così, senza nessuno ovviamente opinione personale, a vostra disposizione. Massimo Montes vi saluta, vi auguro buon proseguimento di settimana, buon ascolto e buon approfondimento di tutto ciò che trovate sul nostro sito radiocittaperta.it. Buona giornata a tutti.